E allora è sabato 7 dicembre, sono le 8.05, è sabato e sono le 8 su RTL 102.5, nuova puntata di Severnini alle 8. Buongiorno Beppe Severnini.
Buongiorno a tutti voi, che bello tornare da voi. Sono in montagna, c'è una bellissima giornata, sono in Alto Adige. Quindi sono on the road, come si dice in italiano moderno. E visto che oggi il tema di puntata, anche per la musica, sapete che scegliamo un tema che mette insieme tutto, e oggi è la strada, e quindi in fondo sono in giro anch'io. Ieri un bellissimo matrimonio, Barbara, so che tu sei sensibile a queste cose,
sì,
anche
proprio.
Ludovica, che saluto.
Ludo sì, è sensibile.
Santarelli
davvero.
Dobbiamo motivarlo, perché mio nipote, che non è tanto più grande di te, cioè ha 32-33 anni, sta con una ragazza spagnola da tempo, hanno due bambini bellissimi, e siamo andati al loro matrimonio, dove i bambini, compreso Agatha, hanno fatto un casino che la metà basta, però era molto bello, molto bello, devo dire, un matrimonio europeo.
Bello, chi pensava di essersi liberato dalla stagione dei matrimoni con l'arrivo del freddo,
no,
sbagliava.
Infatti sono anche andati a sposarsi in montagna, pensa.
Ma lui abita a Rovereto, quindi loro abitano lì, e poi loro sono due alternativi, quindi figuriamoci, è già tanto, io sono sposati in giacca-vento su una montagna.
Allora, Beppe l'ha raccontato, il tema di oggi sarà la strada, con aspetti diversi e temi come sempre diversi. Se volete seguiteci, oltre che in radio, in radiovisione, canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale, scaricatela, aggiornatela regolarmente. Poi, come sempre, Beppe legge i vostri messaggi
al 378-378-102.5. Oggi scegliamo, Beppe sceglie di farci partire così, con Ray Charles e Hit the Road Jack.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care to you, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Direi la partenza forse più giusta possibile della puntata di questa mattina di Severnini alle 8, Ray Charles con Hit the Road Jack. 8-9 minuti in diretta come sempre su RTL 102.5, bastato citare matrimoni e nipoti che Beppe si è scatenato giustamente.
Ho tenuto una conferenza a Milano quando è stato, appena prima di partire, martedì sera. No, scusa, giovedì sera, e ho detto, sapete, io ho una nipote Agatha, e sono alzate più persone contemporaneamente dicendo, ma scusi, vuole che non lo sappiamo? Perché, dice, lei ne parla moltissimo. Una cosa che devo dire, questa la dedico a Barbara e a Ludovica, ma soprattutto a Barbara, capirete, mia nipote, 2 anni e 8 mesi, l'altro giorno, davanti a un rimprovero del padre, ha detto no al patriarcato. 2 anni e 8 mesi.
perché... Agata, una di noi.
Ti spiego perché. Allora, Ortensia, mia moglie, quindi ha detto al figlio, che una volta ha detto una cosa così un po', e lei ridendo gli ha detto: oh, no al patriarcato, la bambina registra tutto. E al momento buono, quando il papà ha detto qualcosa, lei ha detto no al patriarcato. Insomma, come lo può dire la bambina? L'ho scritto a Lily Gruber, che era gasatissima, ha detto: era già la bambina più simpatica. No al patriarcato. Va bene, veniamo alle auto elettriche, non sta funzionando.
Ecco, l'hai voluta lanciare subito tu, perché insomma stiamo parlando di strada, diciamo che questo è un periodo in cui su strada si può andare con tanti mezzi, si parla molto anche di sostenibilità, sono giorni però, lo abbiamo visto, complicati per il settore in generale, il caso Stellantis, insomma non ne parleremo ancora perché l'abbiamo fatta abbondantemente, ma appunto il tema anche dell'elettrico torna fondamentale. Tu che ne pensi, Beppe?
Allora, io penso che questi nostri appuntamenti, anche il sabato mattina, sono utili perché si fa la sintesi della sintesi della sintesi, perché altrimenti non abbiamo il tempo di, ho visto, non so, Piazza Pulita, hanno dedicato 3 ore, come possiamo farlo noi? Quindi, voi sapete, mi rivolgo anche a tutti quelli che ci ascoltano, voi sapete, in Italia le auto elettriche sono il 4%, in Francia sono il 17%, in Germania il 13%, quindi... La cosa non sta funzionando in Europa e in Italia meno che mai. Non solo, in tutta Europa, nell'agosto, scelgo un dato, nel 2023 le auto elettriche sono il 14%, le vendite sono scese da allora. Allora, no scusate, erano il 21%, sono scese quest'anno al 14%, io parlo dato collettivo. Allora, non sta funzionando perché la gente non è convinta, perché le auto sono troppo care, perché in Italia il sistema delle colonnine, delle ricariche non convince le persone. Se uno non è convinto, non è convinto. Se è convinto che nella piazzola dell'auto elettrica trova parcheggiato una macchina o che non la trova facilmente mentre sta viaggiando, non compra l'auto elettrica. Non è che puoi farlo per decreto, tu compri l'auto elettrica. Vuol dire che i consumatori, e poi costano un sacco di soldi, diciamo la verità. Questo è stato detto. Perché? Perché costano un sacco di soldi? Perché i cinesi, che non essendo una democrazia hanno un sistema che può programmare a lungo termine, mentre le democrazie devono pensare ai voti dell'anno dopo e quindi vanno dietro alle cose a breve termine, la Cina cosa ha fatto? Ha fatto una pianificazione lunga e ha tutto, i componenti, le batterie, il sistema di smaltimento, e produce ottime macchine a prezzi bassi, e quindi ci hanno fregato. Io non è che voglio cambiare la democrazia con quella cinese, per l'auto elettrica, per essere chiaro, però questa è la situazione col massimo riassunto che potevo farvi.
Posso lanciare una provocazione? Perché secondo me è una cosa importante, io la vedo. Le nuove generazioni non hanno più la necessità di possedere l'auto. Se vivono nelle grandi città usano i mezzi e hanno il concetto di sharing, che sia dell'auto, della bici o del monopattino, e quindi non è più quella roba del mi sono fatto la macchina, ma uso la macchina quando mi serve.
Hai perfettamente ragione, questa è una cosa che non ho detto nella mia sintesi, non c'era, hai fatto benissimo aggiungerla. Lo vedo con, dicevo, ho un nipote, ho fatto con 34 anni, mio figlio che ne ha 32, mia nuora che ne ha 31, le mie giovani colleghe e colleghi che ne hanno, diciamo, dai 30 ai 37, 38, quello che hai detto è assolutamente così. Per noi arrivare 18 anni alla macchina era vitale, e per noi, tu sei Vigevano, io sono Crema, è ancora un po' più importante, perché comunque a Milano magari per lavorare, tu in questo momento sei a Milano, devi arrivarci, io pure. Ma un ragazzo che vive in una città appena grande, la macchina è solo una seccatura, un costo è una seccatura.
E non sai dove parcheggiarla. Io conoscevo, quando vivevo a Milano, tantissime persone nate e vissute senza possedere l'auto. Al limite la noleggiavano se dovevano fare un viaggio.
Comunque, detto ciò, nel senso, sembriamo dipingere, Beppe, un mondo, almeno per la produzione auto in Italia, che non ha futuro, non credo.
Penso che devono rovesciare tutto e cambiare tutto. Io credo che così non possiamo andare avanti. La vicenda Stellantis la stiamo vedendo, al di là delle colpe, non colpe, della disattenzione o dell'affetto di John Elkann, che conosco ma troppo poco per dare un giudizio personale, umano, ecco. Io non lo so quanto lui sia legato all'Italia, però non è solo questo, perché sta andando, in questo discorso dobbiamo essere onesti, non è possibile. La Germania sta andando peggio ancora, le auto tedesche, che erano le auto per definizione, per antonomasia, sì, le varie categorie, la Volkswagen, la Audi, la BMW, la Mercedes, insomma, se non vanno bene loro, una domanda dobbiamo farcela. Quindi credo che dobbiamo ripensare tutto il sistema e temo ci aspettino qualche trauma grosso nei prossimi anni in materia di industria automobilistica.
Non che quelli che abbiamo già vissuto non siano così piccoli, vabbè, diciamo così. Allora, noi andiamo in pubblicità e tra poco continuiamo il viaggio on the road di Beppe Severgnini di questa mattina con i Green Day. E poi, a proposito di messaggi, già ne leggevamo qualcuno di "io la macchina non ce l'ho più, io la macchina l'ho venduta, io la macchina ho dovuto cambiarla per le limitazioni". Non entriamo sul tema inquinamento ZTL,
è un cul-de-sac,
però anche quello è un tema. Anche quello è un tema, perché qualcuno ci scriveva: io avrei dovuto cambiarla ma non avevo i soldi, quindi l'ho venduta e basta.
Effettivamente i prezzi delle auto sono notevoli, perché non pensare ad altre soluzioni? State con noi, torniamo tra pochissimo, leggiamo i vostri messaggi al 378 378 1025.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Don't know. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Qui su RTL 102.5 Severgnini alle 8 Boulevard of Broken Dreams, canzone scelta perché c'è questa parola boulevard, in francese boulevard, che significa, Beppe, cos'è, un viale alberato,
un viale, certo, sì. Noi siamo partiti da Hit the Road, quindi mm-hmm. Road, la strada, il boulevard, poi arriverà The Lane, che è il vicolo, e le strade in italiano, non anticipiamo niente, mm-hmm. Oggi il tema, diciamo, musicale è la strada, però siamo partiti le auto elettriche. Ah, guarda, mi attacco alle auto per parlare anche del secondo tema che mi sta a cuore, cioè il problema del servizio clienti, che in Italia sta diventando un vero problema. Allora, perché le piccole officine meccaniche nelle città e nei paesi italiani hanno retto, e io immaginavo che sarebbe stata la loro fine, l'arrivo delle grandi, delle macchine che di fatto hanno molto meno problemi del passato. Quando io ero ragazzo, e voi non c'eravate, a 18 anni, 19, noi passavamo il tempo dentro il concessionario, perché la mia 127 ogni tre giorni ne aveva una. E così tutti noi, o eri al bar o con la ragazza o al concessionario. Si chiamava Clara, quella di Creme, ero accampato là. Adesso capita molto meno, però devo dire che i prezzi sono assurdi. Io non voglio fare il nome, ma c'era una marca tedesca in particolare, una volta gli ho detto: ma voi state scherzando, non potete chiedere 400-500 euro per uno specchietto.
E allora mi sa che è la mia marca tedesca, Beppe.
Gli ho detto: ma non esiste, ma la gente lavora, ma 500 euro per molti sono un quarto di uno stipendio e per alcuni nemmeno. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, questo ha aiutato le piccole officine, e benissimo, ma c'è un problema di servizio clienti gigantesco, me ne sono occupato sul Corriere domenica. Cioè, se voi, vi faccio un esempio, ci tempestano di telefonate, cosa molesta, ne abbiamo già parlato, inaccettabile, eppure i governi tutti lo accettano. Chiama un numero che normale, lo vedi, rispondi, c'è il robocall, la telefonata registrata, vuoi comprare questo, vuoi trasferirti, abbiamo il servizio, molto irritante, d'accordo? Se tu cambi gestore, poi dopo sei da solo, cioè nel campo, per esempio, delle telecomunicazioni, ma non solo, lo sforzo delle aziende è conquistarsi il cliente, ma una volta che te lo sei preso, parliamone. E quindi io vi assicuro che non voglio, perché citare una marca, un'altra, poi sembrano i dispetti, vi dico, campo telecomunicazioni, campo acquisti, io ho avuto anche con acquisti che ho fatto, cioè sei veramente abbandonato a te stesso, con dei schiaccia uno, schiaccia due, schiaccia cancelletto. So che Barbara si sta caricando a molla, no, vedo gli occhi della tigre, perché voi non vedete me oggi, ma io vedo voi, e quindi...
Ma no, perché a tutti è capitato. A me è capitato quest'estate, dovevo comprare una felpa costosissima di una marca che i ragazzini vogliono. Cerco di prenderla sul sito e non mi prende, dovevo registrarmi, dovevo prendere... Tu mi bombardi di pubblicità, no? Mi conquisti, mi seduci, ma poi nel momento in cui mi complichi la vita. E poi mi è capitato proprio recentemente di andare, di cercare un oggetto particolare, e tu entri, ormai lo stesso atteggiamento ce l'hanno anche nei grandi store, no? A differenza magari dei piccoli negozi dove ti serve sempre la stessa persona, che magari è il proprietario ed è lì da 20 anni. Ci sono queste figure, tu hai bisogno di qualche cosa per la tua auto, nel mio caso era un telo antigrandine, e non sanno dirti niente, sono poco più che cassieri. Cioè tu dovresti andare lì, prendere e andare alla cassa a pagare, ma se tu vai lì e chiedi: ma io ho questo problema, ho questa cosa, boh, non ti aiutano, non sanno dirti niente.
Ma sapete perché?
Perché?
Barbara, perché adesso li chiamano sales assistant, cioè cercano di pagarli con un nome più figo e perché gli danno meno soldi, ma sono dei ragazzi che non hanno nessuna formazione, che lo fanno per qualche... Io l'ho già visto accadere in Inghilterra, per esempio, dove il servizio al cliente nei negozi era la forza di un negozio e già negli anni 2000 era un disastro, erano ragazzini europei allora che arrivavano, li mettevano lì, ma io, cioè, andavano nei negozi a comprare le camicie, io... Ho vissuto a lungo da ragazzo e poi da giovane in Inghilterra, le camicie mi piaceva comprarle a Londra, un vezzo, andavo ed ero io che spiegavo ai commessi cosa, le marche, le misure, come ero organizzato, non sapevano niente.
Anche allora, perché, aggiungo questa cosa, io poi ho l'impressione che questi ragazzi che stanno magari lì sei mesi, hai ragione.
Che non sono magari assunti direttamente,
esatto,
dal negozio.
Sì,
ma,
sì, sì.
Esatto.
Stanno sei mesi lì, poi li mandano nel punto vendita di Pinco Pallo e tra un anno li ritrovi a vendere montature per gli occhiali in un centro commerciale. Cioè non esiste più anche proprio la crescita personale. C'è un messaggio che scrive, ed è quello che sostenevo io ieri nel momento in cui litigavo con queste persone, intanto c'è Amazon. Amazon vale per qualsiasi altro grande fornitore online, perché se allora tu non mi dai assistenza, tanto vale che io compri online. No? È brutto da dire, ma è così.
Allora, ho ancora Luigi e il nostro contatempo. Scusate tutti e tre se sto...
Andiamo. Sì, dai, vai, vai.
Allora, a proposito di Amazon, anno 2000... Vado a Seattle, il mio amico Diego Piacentini è il numero 3 di Jeff Bezos, incontro per una lunga intervista a Jeff Bezos, la prima volta, l'ho visto altre volte, quindi eravamo in tre in una stanza, 2000 Seattle, Amazon è molto nuova, perde molti soldi, funziona ma sta perdendo soldi e io gli chiedo, per là ci si dà del tu, figuriamo, Jeff, mi fa ridere dire Jeff al mio, Jeff, ma voi state perdendo un sacco di soldi, è vero, guadagnate clienti, ma perdete soldi. E lui mi ha risposto, i concorrenti non ci ameranno mai, ma i clienti sono la nostra forza, il nostro patrimonio, dobbiamo esserne terrorizzati, perché se i clienti ci vogliono bene, noi sfonderemo, se i clienti saranno delusi, noi siamo finiti. Amazon, bisogna dargliene atto, è inutile. E i resi, per esempio, i cambi merci funzionano benissimo. E io mi ricordo avergli detto, ma scusa, caro Bezos, loro non era ancora miliardario, ma ci sarà gente che vi fa perdere tempo, compro una roba, cambia idea. E lui fa, non ha importanza, ce ne sono 2 su 100 che vogliono fare i furbi, ma gli altri 98 fa niente, noi accontentiamo tutti perché i clienti sono i nostri padroni e se li deludiamo... E invece secondo me molte aziende italiane, anche telecomunicazioni, anche commercio, anche dimenticano questo, che il oggi non ho fatto i nomi, ma il cliente irritato è un cliente perso. Voi dovete, lo diciamo a chi vende qualsiasi cosa, bisogna essere terrorizzati dai clienti, perché i clienti comandano, vale anche per chi ascolta RTL, se voi siete delusi e non vi siamo utili per niente, anche nella mia oretta, non ci ascoltate più e avete ragione voi, giusto?
Da dire soprattutto a quelle aziende, a quelle realtà che sono...
Ma è l'unico potere chiaro, l'acquirente e nel nostro caso l'ascoltatore. Non mi piace RTL, vado da un'altra parte. Non mi piace un'altra parte, vado da RTL.
Allora, dobbiamo andare avanti e non abbiamo neanche citato tutto l'equivalente del servizio clienti legato a un qualsiasi servizio della pubblica amministrazione. Ma non entriamo in quel
pubblica
calderone.
Pubblica amministrazione no, è che parte il disco con la calbolera.
Di chiamare un centralino perché hai bisogno. Ma non apriamo neanche il calderone perché arrivano i Beatles.
Suburban skies, I sit and
Dal 1967 The Beatles su RTL 102.5 con Penny Lane. C'è Beppe Severnini in diretta con noi questa mattina. Come detto, prosegue il nostro viaggio on the road.
Com'è? Prosegue il nostro viaggio sulla strada, e quale strada forse ci avvicina di più delle parole? Siamo verso il termine del 2024 e quali potrebbero essere quelle più usate, quelle che in qualche modo hanno descritto anche quest'anno, Beppe?
È difficile, lo chiedo a voi. Posso dirvi cosa hanno fatto all'estero, perché la partono molto presto. Per esempio a Oxford hanno deciso che la parola, però la parola inglese ovviamente, è brain rot. Brain rot vuol dire il cervello che marcisce, perché brain è cervello e rot è il marcio. E rotten vuol dire marcito e rot to rot vuol dire marcire. E quindi il brain rot è quello che viene quando passi 8 ore al giorno scrollando il telefono, ti marcisce il cervello. Sembra una scelta strana, ma Oxford hanno deciso, dove producono, cioè questo celeberrimo dizionario, l'Oxford Dictionary, hanno scelto. L'Economist ha scelto cacistocracy, il governo dei peggiori. E devo dire, l'ho scritto ai miei colleghi inglesi, che il mio pezzo, faccio un po' il bullo, su The Atlantic, una rivista americana che è uscito un mese fa, si chiamava American Cacistocracy, cioè aristocracy è il governo dei migliori, cacistocracy il governo dei peggiori. E ho detto ai miei colleghi inglesi di Londra, io sono solo di crema, però vi segnalo che se cacistocracy non è una parola tanto comune. Se l'ho usata un mese fa su una rivista americana online importante, se la scegliete come parola dell'anno, però dovevate riconoscere, siamo fatti una risata digitale.
Io ho pensato alla terra dei cachi, la canzone di Elio, non c'entra.
Però devo dire che Elio, come spesso gli capita, è profetico. Era sì. Un'altra cosa, può essere che nel retro della mia testa, cacistocracy è una parola che l'ho inventata, una parola greca.
Che, è da cacussa, cacussa, non è cattivo?
Cacos e cacistos vuol dire il peggiore, il pessimo. Quindi cacistocracy, aristocracy, il governo dei migliori, cacistocracy. Se voi vedete dalle nomine di Trump ad altre cose che stanno succedendo nel mondo, mi sembra che cacistocracy funziona abbastanza. In Italia non lo so, avete qualche, non pensateci troppo, qualche sensazione? Io ne ho una, ma parlo dopo.
Allora, io ti direi personalmente esaurimento nervoso, invece in generale citerei Agata, patriarcato, perché se ci fai caso fino a un annetto fa però non era così in voga questa parola.
Assolutamente d'accordo, avrei scelto la stessa parola.
E allora mi sa che è quella.
Io continuo invece a sentirne più di una, tipo sostenibilità ormai è un classico, e poi innovazione. Quest'anno ho sentito tutto era innovativo, e poi questa espressione meravigliosa, Beppe, tra tradizione e innovazione.
Beh, infatti è già da un po' che si usa.
Ne avevamo parlato qualche settimana fa a proposito di espressioni di questo tipo, però è tutto innovativo adesso. Sono contento che sia così, per carità.
Io penso che, se lo dico alle ragazze che ci stanno ascoltando, non voglio rompere dei matrimoni, ma se non c'è ancora il matrimonio, se il vostro partner usa l'espressione tra tradizione e innovazione, lasciatelo.
Siete in tempo.
Siete ancora in tempo. No, ce ne sono molte altre. Una parola che mi sta molto a cuore è comodità. Io credo che forse non è proprio la parola che usiamo, ma penso che dietro l'idea di comodità, tutto quello che noi possiamo farci arrivare a casa, lo stiamo facendo arrivare a casa. Il cibo, delivery, d'accordo? Le serie TV al posto del cinema, gli acquisti, abbiamo parlato di Amazon, qualunque cosa arriva a casa, i libri arrivano a casa, le librerie, cioè, se posso, la prostituzione, le strade sono vuote perché arriva a casa pure quello, per quelli interessati al genere, capisci? Noi viviamo nell'idea, vi vedo ridere del video, ma è assolutamente così se ci pensate. La gente, l'idea che è la comodità, la parola chiave è sbatti. Io prendo in giro mio figlio. Perché quando li sento dire che sbatti, noi vivevamo per la scomodità, cioè essere scomodi, la vacanza cominciava con la scomodità. Se non passavamo a essere scomodi con la S davanti, non era vacanza,
non c'era avventura. Sì.
E invece adesso tutti quelli che conosco, i più bravi, i migliori, quelli che voglio bene, quei ragazzi e ragazze bravissimi, però ogni tanto gli viene fuori che sbatti. Ecco, forse che sbatti è la mia parola del 2024.
Che sbatti, oppure c'è anche la variante che è non ho sbatti. Ho sentito
non
anche
c'ho
questo.
Sbatti.
Non c'ho sbatti,
per dire
non ho
voglia.
Esatto, anche quella. Bene, 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 è stato un anno fantastico a giudicare da queste parole.
Vi posso anticipare però che domani faremo in Stop News un'intervista, non tanto a questi livelli alti di Beppe, ma su queste parole un po' nuove, perché non c'ho sbatti, me lo dice mio figlio.
Esatto.
Lì che c'è la ride, non c'ho sbatti. Oh, ma come parli? Sto in chill. Oh, ma cosa vuol dire sto in chill?
Domani capiremo. Allora, dobbiamo andare in pubblicità e tra poco, come detto, passeremo alla strada, quella in italiano, perché torneremo sulla musica italiana con un grande protagonista che è passato a trovarci in settimana e che ha annunciato, a proposito di percorsi, un piano di volo, così l'ha chiamato letteralmente, nei teatri italiani. State con noi perché vi aspetta tra pochissimo Beppe Severgnini.
Siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città. Accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai. Ho cambiato. Fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai un gancio. Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovane invecchiato mi son detto tu vedrai. Strada facendo vedrai
canzone, neanche questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita?
Claudio Baglioni è stato insieme a noi questa settimana in diretta e ha annunciato, voi lo sapete, già mesi fa in realtà, il suo addio alle scene nel 2026, e però ciò di cui abbiamo avuto modo di parlare è stato il piano di volo, così si chiama, che lo porterà il prossimo anno in tutti i teatri d'Italia, oltre 300 appuntamenti, un tour veramente incredibile. Tra l'altro leggevo che poi, l'ha detto lui stesso, sarà la sua tournée, diciamo, più lunga di questo tipo, quindi sarà bello seguirlo. Strada facendo, dal 1981, è la canzone che ci porta alle 9:10 del mattino su RTL 102.5. Siccome si parlava di comodità e di sbatti, tema che comunque si lega, Beppe, anche alla strada di cui stiamo parlando oggi. Anche sulla strada non vogliamo sbatti.
Non vogliamo sbatti neanche sulla strada, però visto che abbiamo chiesto i messaggi e dobbiamo confermare ai nostri ascoltatori e videoascoltatori che noi leggiamo, vogliamo ringraziarli, perché a parte uno di voi che mi ha chiamato cremonese, però va bene lo stesso, però mi avete detto persona gradevole, saggia, che sono due aggettivi che mi metto via, li stringo al cuore. E poi ho visto un bel messaggio, diceva dalla splendida Bergamo, diceva che mi faceva i complimenti e quindi grazie, tra l'altro complimenti per l'Atalanta, mi sembra inevitabile. Sì. E una che diceva che la parola che lui odia di più, un altro messaggio, è iconico, ha ragione, perché iconico è il fratello minore di Mitico. C'è stato gli anni di Mitico che era insopportabile, adesso siamo a iconico. Vabbè, abbiamo citato tre messaggi. Allora Luigi, a proposito di sbatti e comodità alla strada, ascolta questa. Distributore Crema, il mio distributore, vado e lui cosa fa? Ha introdotto lo stesso prezzo per il servito e il self, cioè si paga il prezzo del self, ma lui è lì e te la fa lui la benzina. E mi ha detto: guarda, non hai idea del successo, io ho raddoppiato il fatturato. E gli ho detto: beh certo ragazzi, è d'inverno eccetera, è una bella comodità, uno sta in macchina, paga il prezzo del self e la benzina gliela fai tu. Ho detto: pensa alle persone anziane. E lui mi ha guardato: ma quali persone anziane? No, sono i ragazzi, tutti i nuovi clienti sono ragazzi che non vogliono sbatti a scendere a fare la benzina. E io l'ho trovato meraviglioso, e quindi quello che stavo dicendo, sbatti. Allora, diciamo anche al pubblico di RTL che la nostra Ludo non sapeva cos'è l'NSU Prince, che è stupenda questa, è come presentare la carta d'identità. Ma l'hai fatto apposta per farmi felice o davvero non lo sapevo?
No, vi chiedo scusa anche a tutti i possessori, anche a chi ci ha scritto al 378-378-1025. vabbè, non la conoscevo, ma sono andata a googlarla. Sì? E insomma mi sembra molto carina esteticamente, sicuramente molto vintage.
È un'automobile,
esatto,
questo non l'abbiamo detto.
È un'auto, credo, fine anni 70, inizio anni 80.
Ludo, era nell'Oscar dell'auto più brutto della storia dell'automobile, ti avverto. Però era così brutta che qualcuno si è affezionato molto, alcuni sono stati tumulati, secondo me, dentro una NSU Prince.
Magari come auto d'epoca qualcuno l'ha tenuta, in ordine, e ce l'ha come il 128, 126.
Allora, siccome abbiamo ancora un paio di minuti, però abbiamo tempo di... Beppe ha un po' invitato a nozze con l'ultimo tema di oggi, Barbara, anche se quest'anno poi abbiamo saputo che è un po' meno entusiasta del Natale, perché ormai il Natale arriva, qualcuno direbbe ogni anno, sempre prima.
A casa di Beppe quando è arrivato, perdonami?
Allora, secondo me è arrivato a casa mia, è arrivato praticamente subito dopo Halloween, cioè proprio attaccati. Cioè abbiamo cambiato l'arancione e il nero con il verde e il rosso, cioè proprio uguale. Cioè il presepe adesso no, il presepe io mi sono imposto si fa dopo l'Immacolata, punto e fine. Ma gli alberi di Natale, casa mia è praticamente una foresta finlandese. E quindi
neanche la Casa Bianca.
No, ma sapete perché? Ecco, ditemi poi, io sto zitto, ho parlato molto oggi, ditemi se sbaglio. Secondo me noi abbiamo un grandissimo bisogno di rassicurazione. Sì. Non è solo una questione commerciale, perché il commercio da solo non basta. Certo che conta anche quello, ma ha anticipato il Black Friday, cioè il Natale è arrivato prima del Black Friday. Noi, il Natale è una festa calda e rassicurante, e noi abbiamo un disperato bisogno di rassicurazione. Oggi non abbiamo parlato di guerre, abbiamo fatto bene, ma sappiamo che ci sono intorno a noi. Adesso si è aggiunta pure la Siria e il Gaza, Israele, il Libano e l'Ucraina. Abbiamo questioni nelle nostre città drammatiche, anche di violenza. Abbiamo gli stipendi che non bastano. Io volevo parlarne.
Infatti,
oggi, guardavo, smettila, gli aumenti
torna,
negli
torna
ultimi
a parlare
due
degli
anni.
Elfi, basta che mi stai deprimendo, gli elfi.
No, e quindi gli elfi e le palline di Natale consolano. Oh.
Tra l'altro credo anche che sia legato, ma ditemi se siete d'accordo, anche alla pandemia, al fatto di essere stati molto di più dentro casa, aver scoperto che forse ci piace anche stare con la copertina sul divano e la lucina a fianco che ci fa compagnia.
Perché Ludo sei giovane, non vuoi sbatti e la copertina, secondo me tu quando vai in vacanza, tu con i tuoi amici, il tuo fidanzato, non lo so, quando andate via, tu hai l'età di quelli che vanno alle terme. Alla mia generazione alle terme solo dopo i 60. Voi ventenni andate alle terme. Santarelli, non dire che non vai alle terme.
Sono stato qualche mese fa a San Pellegrino, sono
alla
stato
spa,
benissimo.
Ma
alla
perché
spa
adesso, ecco, perché adesso le chiamano spa,
sì,
e sono robe fighe, sì. No? Cioè, c'è tutta questa idea di wellness che ti dà la tisanina così. Le terme prima erano davvero una roba per curare i reumatismi e i dolori. Sì. Adesso è una roba proprio fashion.
Ma io
beauty.
Sono in Alta Badia, vado fuori a rotolarmi nella neve.
Bravo, sul modello finlandese, bravo.
Ma certo, altro che la spa.
Allora, andiamo verso la conclusione della puntata di oggi, sempre all'insegna della strada.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Ah, devo dire che adesso ce l'ho con voi per la questione, sì, delle terme, perché mi sono trovato molto bene. Tra l'altro stancante.
Anch'io mi trovo benissimo, potessi andarci.
A 25 anni.
Per Natale magari, lo dite a Babbo Natale che io desidererei una bustina con dentro un biglietto.
Un voucher, qualcosa.
Un voucher, sì, perché no.
Allora Beppe, chiudiamo la puntata di oggi, andiamo verso la conclusione di oggi con Lucio Battisti. Siccome abbiamo parlato di strada tutta la puntata, abbiamo parlato di Boulevard, abbiamo parlato della Lane, abbiamo parlato della strada, di Strada Facendo, di Claudio Baglioni, chiudiamo tornando indietro nel tempo al 1977 con Sì, Viaggiare.
Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente. del mio amico. Con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi.
Mogol, Battisti, Sì, viaggiare, 1977, il nostro Millennium Meet per chiudere Severnina alle 8 di oggi.
Grazie come sempre a tutti voi.
Sant'Ambrose oggi, Sant'Ambrose.
Domani l'Immacolata e Beppe, noi come sempre ci diamo appuntamento a sabato prossimo.
D'accordo, parleremo di altre cose interessanti come la NSU Print, i distributori, perché mi hanno chiesto dov'è il distributore, dove il self è il servito costa come il self. Non ve lo posso dire, non per radio, ma avvertirò il proprietario che avrà le code.
Comunque nel cremasco, quindi cercatelo. Sì. Se vedete
provateli,
Beppe alla
provateli
pompa.
Tutti.
Esatto. Allora, grazie intanto a Ricky Aristarco, Gigi Resta, Alessio Valentini in regia, Max Vigiani in redazione, grazie Ludovica Marafini.
Grazie Barbara Sala.
E grazie a... tu sei?
Sono Luigi Santarelli.
Ah, Luigi Santarelli, sì, sì.
Grazie a Beppe Severnini, a sabato prossimo.
Ciao!